Stamattina non leggeremo tantissimo, però secondo me dobbiamo prendere spunto, senza dubbio, da quella che è la parola del Signore. Allora, la prima cosa che vorrei che leggessimo nel libro della Genesi, capitolo 11, dall'1 al 9, se qualcuno vuole leggere ciò che ha a che fare con la Torre di Babele.
Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là disperse su tutta la faccia della terra.
Grazie. Poi capiremo tra un po' le intenzioni di questi signori dell'epoca, appunto, di Babele, subito dopo il diluvio. Probabilmente dal diluvio non avevano capito molto. Forse oggi cominceremo a capire qualcosa in più, quando ieri ho sentito parlare dei rifugiati rifugiati climatici si parla, perché sostanzialmente ormai ci sono molte zone che vengono alluvionate frequentemente e con sempre maggiore, questo fenomeno avviene sempre con maggiore frequenza. Poi c'è una questione, tante volte non si capisce, ma in questo versetto, a un certo punto, in questo capitolo, ci viene detto che il Signore dice: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutte una lingua sola. Questo è il principio del lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Ma non è che con la costruzione della torre questi sarebbero giunti al cielo, perché era impossibile. No, quindi non è che il Signore gli ha impedito questo perché magari sarebbero raggiunti al cielo per ottenere chissà quali... No, non è per questo il motivo perché il Signore gli ha impedito questo. Semplicemente perché stavano facendo un'opera di confusione. Il motivo è soltanto questo: stavano costruendo un'opera senza Dio. No, per fare che cosa? Per procurarsi immortalità, sostanzialmente. Non c'è scritto immortalità, procurarsi fama. Poi lo vediamo un attimino più avanti. Poi l'altro capitolo che abbiamo scelto, ecco, allora, è in capitolo 8 dei Salmi, se tu un secondino solo, perché non avrei, okay. Anche a me di perdere le cose, ma siamo morto. Se qualcuno vuole leggerlo, la pagina
545.
Esatto.
545.
O Signore, Signore nostro, quant'è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio, e l'hai coronato di gloria ed onore. Tu hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Pecore e buoi tutti quanti, e anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quel che percorre i sentieri dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra.
Ecco, qui il salmista ci chiama a considerare non soltanto il creato, ma quello che realmente siamo noi, che cosa siamo, no? E poi abbiamo visto anche l'altra volta, non molto tempo fa, nella lettera ai Romani, quando il Signore parla dei due vasi, di un vaso d'ira preparato per l'ira e un vaso per uso nobile, ma l'abbiamo visto non molto tempo fa. Io mi fermerei a queste due considerazioni. Perché? Perché da prima abbiamo visto come l'uomo continua ad agire sempre malvagiamente, cioè segue i suoi pensieri, segue quello che deve fare, costi quel che gli costi, e non gli importa di niente, anziché considerare veramente quello che è, non è né più che polvere, e che senza il Signore non può essere né più né meno che appunto una nullità assoluta. Ma vediamo che tutti gli uomini invece che cosa fanno? Vediamo che cercano questa immortalità, come hanno fatto questi uomini subito dopo il diluvio, cercando di costruirsi la torre, una torre mastodontica per giungere secondo loro fino al cielo, ma le loro intenzioni era una stupidità sia dal punto di vista progettuale, perché sarebbe sicuramente, era impossibile, è impossibile raggiungere il cielo, no? Non c'è nessuna costruzione, e non potevano fare una costruzione più grande della terra, abbiamo visto quanto, e questo è uno dei primi problemi che loro non hanno considerato la grandezza del cielo, ma la grandezza del cielo è più piccola della grandezza di Dio, tra queste particolarità. Quindi tutti cercano l'oro, questo vizio antico di questi uomini è il vizio moderno, che è sempre quello di procurarsi fama, per cosa? Dici, così non ci disperdono sulla faccia della terra, così se si ricordano del mio nome, eccetera, eccetera, io sopravviverò. Quindi affermazione, successo personale, un gran nome per cosa? Per non morire. Questa è la ricerca che l'uomo di giorno in giorno compie. Però abbiamo visto e considerato che tutti sono morti, tutti i grandi uomini, anche grandi imperatori, Giulio Cesare, grandi artisti, Leonardo, Michelangelo, tutti quanti sono morti. E anche se noi nominiamo il loro nome, lo ricordiamo, vediamo ancora le loro opere finché dureranno, non si sa quanto. In ogni caso loro non sanno nulla di questo, no? E Dio un giorno non ci chiederà quando siamo famosi, quando siamo stati famosi, quando siamo stati conosciuti, quando siamo stati bravi nel nostro lavoro, nel nostro mestiere, non ci chiederà niente di tutto questo, ma di una cosa soltanto ci chiederà: cosa ne abbiamo fatto della sua parola e cosa ne abbiamo fatto dei doni che lui ci ha fatto, a partire dall'aria che respiriamo e da tutto il resto. Quindi sicuramente il Signore ci chiederà questo, ma poi ci chiederà ancora una cosa più importante: cosa ne abbiamo fatto del suo Spirito Santo, del dono che Egli ci ha fatto nel momento che abbiamo detto di credere. È incredibile ma vero. Chissà che cosa pagherebbe un uomo per poter avere la vita eterna, no? Per, forse il mondo intero, noi non lo sappiamo. E vedete quanto sembra curioso che con tutto il denaro del mondo non possono comprarsi la vita eterna. Anche se gli dessero in cambio il mondo intero non potrebbero averla. E infatti la parola di Dio dice cosa serve all'uomo, no? Che conquistarsi tutto il mondo se poi perde l'anima sua. E sapere che questa immortalità, che è così proprio alla nostra portata, a portata di mano, basta accettare semplicemente le parole di Dio, sarebbe, si può prendere assolutamente gratuitamente, una cosa, cioè non devi pagare neanche il mondo intero, neanche l'universo intero, tu puoi questa, la puoi prendere gratuitamente. È incredibile questo, ma è vero. Quindi l'uomo fa di tutto, cerca fama, cerca successo, cerca ogni cosa per realizzarsi, al meglio per non morire, no, per essere considerato, questo abbiamo visto tante altre volte. Il peccato però, questo che hanno fatto questi uomini dell'antichità, che facciamo anche noi, sta in che cosa? Il peccato sta nel fare tutte queste cose, nel cercarle senza Dio. Ed è abbastanza normale che noi cerchiamo l'immortalità, ma noi questa immortalità la otteniamo gratis, gratuitamente, solo credendo nel Signore attraverso di Lui. Perché sappiamo che il peccato ha talmente incallito l'uomo nella sua incredulità, ecco perché si ci comporta diversamente, da far pensare che questa vita eterna sia impossibile, perché se io non credo, alla fine della fiera penso che veramente tutto questo, tutta la vita è qua, la vita eterna non esiste. E poi sappiamo ancora che lo scoglio più duro da superare è il mortal sospiro, come diceva forse Manzoni, no? Nella cosa, i fusi come immobili, eccetera, eccetera. E il mortal sospiro, dice il poeta, no? Questa è la cosa più difficile per noi da poter superare. Dunque, se questa vita è così straordinariamente grande, è così grande, cari fratelli e sorelle, che noi non, è talmente grande che noi non ci mettiamo neanche un attimino tranquilli, seduti da considerare una piccola parte di questo. Forse passiamo talmente tanto di quel tempo a guardare il cellulare, no? A guardare internet, perché ormai è l'ultima moda. Stamattina vedevo che c'erano, forse ci sono ormai 3 miliardi e mezzo di smartphone in giro, e ormai tutta la vita è diventata talmente importante che tutta la vita ruota attorno a questo aggeggio. No? Ora, sì, può essere una cosa utile, per carità, per poter comunicare, però non è che possiamo essere schiavi di questa cosa. Ecco, questa cosa non va bene. Allora, dunque, questa vita è così straordinaria, è così grande, che un giorno, ahimè, che non sappiamo, e meno male, questa è un'altra opera grande che Dio ha fatto, grandissima, assieme a tutte le opere che lui ha fatto, un giorno che non sappiamo, essa ci verrà chiesta indietro. E dici basta, da un momento all'altro non ci sei più. E lui dice come fa, com'è possibile che non ci sia più questa vita? Ecco, gli uomini hanno scommesso per questa vita interamente, ma è questo il fallimento. E questo è il fallimento. Tutti coloro che hanno puntato tutto il loro denaro, tutta la loro fede, tutto il loro successo su questa vita sono destinati al fallimento. Ora se osservo che in modo meraviglioso il Signore ha fatto tutte le cose, l'uomo, che l'ha fatto di poco inferiore a Dio, provare ammirazione per il Signore è poco. Non si può provare ammirazione per il Signore, si può provare solo adorazione per quelli che lo conoscono, per quelli che lo amano. Ecco, questa è una cosa indispensabile per ognuno di noi. Allora, perché? Perché proprio questa macchina perfetta, come siamo noi, siamo una macchina perfetta, no? Capace, però, è così perfetta. Se voi pensaste come siamo fatti, veramente, per quello dico, bisognerebbe sedersi ogni tanto, che questo ci fa bene, ci fa umiliare, capisci? La conoscenza, se uno è intelligente e conosce, viene umiliato, si umilia davanti alla conoscenza, non diventa più superbo, fa il contrario, si umilia. Io ho scoperto l'altro giorno che nasciamo con 270 ossa, no? E poi ce ne restano 206, ma non perché sono sparite nel vuoto, perché si unificano fra di loro, no? Nel tempo, quando nasci, dici ma come, vado avanti e le ossa dove le ho perse? Non le hai perse, si sono praticamente sono formate delle nuove ossa, e ce ne sono 206, non so quanti lo sapevano, ma ci sono tantissime cose che assieme a queste non sappiamo. È proprio tutta la struttura del corpo che è una cosa meravigliosa. È una macchina, non ci sono parole per definirla. E il fatto che noi comunichiamo un'altra cosa senza pari, e comunichiamo in una delle lingue che sono nate poi a Babilonia, no? A Babel, come si dice. Ma allora proprio questa macchina perfetta è capace di infliggere però purtroppo sofferenze agli altri. È una macchina capace di far questo, al proprio prossimo. Questa macchina è inquinata dal peccato, come abbiamo visto prima. E questa è la macchia più grande che ci portiamo dietro. Inquinata dal peccato, dal desiderio della propria affermazione personale, dove non si guarda e non si considera affatto il nostro prossimo. Questa macchina ha dovuto subire il giudizio di Dio, cari fratelli e sorelle, e lo vediamo nella malattia e lo vediamo nella morte. Su questo non ci sono dubbi. C'era da noi un proverbio che diceva la morte è potente e forte, eccetera, eccetera. Allora il salmista invece dice: Signore, se considero l'opera delle tue mani, che noi, aggiungere io, non il salmista, che noi abbiamo violentato, l'opera che il Signore ha creato, tutto ciò che fa, noi l'abbiamo violentata con la nostra violenza. Il peccato non è che per forza devi prendere questo sgabello e sbatterlo in testa a una persona. Il peccato è molto più sottile, è molto più subdolo. Queste sono delle manifestazioni estreme del peccato, l'ira, no? Ma poi ce ne sono di molto più subdoli, più sottili, che sono proprio il male che noi compiamo al nostro prossimo. Ecco perché, Signore, se considero l'opera delle tue mani, se è vero che io la considero, devo per forza considerare il male che ho fatto. E allora, adoro il Signore Dio tuo, il primo comandamento, cari fratelli e sorelle. Ma non è possibile questo comandamento se non si mette in pratica il secondo, che ama il prossimo tuo come te stesso. Questa diventa una cosa abbastanza impossibile. Allora, per questo motivo abbiamo veramente tanti motivi grandi motivi per poter adorare il Signore, ma l'adorazione, cari fratelli e sorelle, la si ha quando si ha umiltà. Quindi più conosciamo e più ci umiliamo, più conosciamo il nostro essere, più ci umiliamo e più ci innalziamo al livello di Cristo. L'adorazione è l'unica cosa che può elevare la nostra fede. Quanti di noi sono capaci di adorare il Signore? Come è possibile adorare il Signore se poi non si tiene conto del nostro prossimo? E qui voglio allontanarmi tanto, tantissimo, da quella che è la visione cattolica del nostro prossimo. Il nostro prossimo non sono gli africani che stanno morendo di fame laggiù, che pure ci dispiace per loro. Il nostro prossimo sono i nostri cari, mia moglie, mio marito, mia figlia, mio figlio. Questi sono questo è il primo prossimo, e poi ci sono tutti gli altri. Altrimenti io racconto menzogne. Non è verità questa. Ecco perché se considero l'opera delle tue mani, Signore, non ho parole. Cosa posso dire davanti a questo? Se ho un minimo di onestà, essa mi porta dritto all'adorazione. Bisogna essere onesti, e non si può essere onesti se si è superficiali, soprattutto nelle cose del Signore. Adora il Signore Dio tuo è il primo comandamento, ma è impossibile praticarlo senza il secondo. Comandamento, cari fratelli e sorelle, che noi puntualmente saltiamo, sapete come si fanno così, come con un birillo o con una corsa d'ostacolo, bam, quando c'è sto, si salta sopra. Ma lo si salta perché non si mette in pratica neanche il primo, neanche il secondo. Io che tutti i giorni mi affanno, io personalmente, che sono un poveraccio, che mi affanno tutti i giorni con il copiare delle statue, no? Che conosco quale grande difficoltà, c'è una grandissima difficoltà, perché nel corpo umano c'è una grandissima difficoltà. Io conosco le regole base, e da quelle poi però sono annichilito. Più scendo in profondità e più divento un deficiente di primordine, non so più che pesci prendere. Non so se sono, e che sono il professore, pensi ai miei studenti. Non so se mi sto spiegando. Sto spiegando, più scendo, più c'è. Mazza che professore. Eppure è così. Allora, che conosco con grande difficoltà e attenzione, che quale attenzione bisogna avere per ottenere un risultato decente. Quando considero l'opera delle tue mani, ecco, però poi mi viene in mente questa cosa, signore, sono sconfitto. Davanti a te sono sempre sconfitto, eppure sono vittorioso. Eppure sono vittorioso. Quando considero l'opera delle tue mani non posso non cadere in adorazione. Noi ci ammazziamo durante il giorno, scusate questi piccoli particolari, ci ammazziamo tante volte non troppo, per far stare in piedi una scultura, benissimo dobbiamo fargli un'armatura, perché non può stare in piedi da sola, dipende dal materiale, perché implode. Ma quella statua lì non si muove, per cui va bene un'armatura quasi qualsiasi. Mi sono spiegato. Ma quando io considero l'armatura che il Signore ha fatto alle nostre ossa, io comincio ad impallidire. Comincio ad impallidire. Quando considero l'ossa, dovrebbero tremarci le ginocchia come sono tremate al nipote di Nabucodonosor, no? Baltazar, come si chiamava lui. Non sto qui a nome esatto, non me lo ricordo, ma avete capito di chi si tratta, no? Quello che ha preso i vasi dal tempio, che l'aveva preso suo nonno, e lui li ha presi per festeggiare, i vasi del tempio di Gerusalemme. Dovrebbero tremarci così le gambe, pensando veramente al Signore. Pensando a tutto quello che lui ha fatto, ha creato quel che noi siamo, non basterebbe tutta l'eternità per creare una sola di queste cose. Una sola, già il concetto di per sé è una follia per l'uomo. Lo prende così com'è. Ma il fatto che siamo maschio e femmina è una follia. Non c'è. Questa è una cosa che ha un'intelligenza che va in Dio direttamente. Non è una cosa che può nascere da una pietra o da un'esplosione, questo ci deve far adorare. Lo Stotto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. Però, perché? Perché così mi sento con le mani sciolte, libere di poter fare ciò che voglio. Ma io vorrei fare, cari fratelli e sorelle, dirvi che noi abbiamo una certezza, questa certezza assoluta. Dio c'è. Dio c'è. Non ci possono essere dubbi alcuni. Io non ho alcun dubbio. Cioè, tutto il resto mi sembra follia assoluta, ma soltanto l'ipotesi di pensare che Dio non c'è è una follia assoluta. Dopodiché mi devo mettere in regola. Nessun magma, nessun brodo primordiale hanno potuto creare nulla. Perché il brodo primordiale chi l'ha creato? Non esiste. Sono fantasie. Sono solo supposizioni di stolti che hanno il cuore stolto fino in fondo. La vita è una realtà, cari fratelli e sorelle, ed è impossibile che si sia fatta da sola, ed è impossibile che Dio non ci sia. Il nostro problema è quando noi crediamo, e se crediamo, il nostro problema è quanto noi crediamo. Il nostro problema è quello, è quanto noi crediamo. E dobbiamo vedere anche se ci basta questo, e poi dobbiamo vederlo, perché non è che. Perché se noi crediamo, noi adoriamo. Quindi io più conosco e più sono ignorante, è un problema. Non possiamo possiamo adorare se non sottoponiamo i nostri pensieri a questo fatto straordinario, che Dio c'è. E se noi crediamo veramente che Dio c'è, ci comportiamo di conseguenza. Capite? Da questo comportamento nostro discendono poi le benedizioni e la stabilità nella nostra vita, nella nostra famiglia, mettendo a posto tutte le cose. Vedete, se fossi stato un egoista, avrei detto: questo segreto delle benedizioni me lo tengo per me. Io penso, da quel che si vede, di essere benedetto dal Signore, lo sento, lo so. E potrei tenermelo per me, ma so anche perché. Non perché sono bravo, state attenti, poi ci arriviamo. Non perché sono bravo, ci arriviamo un po' più avanti. Allora potrei dire, io perché devo spiegare agli altri, no, il segreto della mia benedizione? Perché lo dovrei dire ad altri? Perché è giusto, perché il Signore ha detto: amo il prossimo tuo come te stesso. Non mi tengo per me. E so che cosa? Che il bene che il Signore può fare a me, lo può fare a chiunque. A chiunque lo adora e lo onora, perché poi il problema è quello di onorarlo, non soltanto di adorarlo. Perché sono legate le cose. In Lui vi sono ricchezze senza fine e non devo temere di restare senza io, perché il Signore dà delle benedizioni agli altri. Non posso pensare questo. Perché sono senza fine le benedizioni del Signore. E ce ne sono per tutti. Ce ne sono per tutti. Però, che è successo? È successo che questa meravigliosa creatura è stata colpita a morte da un proiettile. Tac. Che si chiama peccato. Tipo il tallone di Achille. Parte vulnerabile. Quindi questa è stata colpita da questo. E l'abbiamo visto tante volte, non stiamo qui a ripetere perché, per come, per quanto. Chi vuole informazioni o approfondimenti lo vediamo in un altro momento. E questo che cosa comporta? Questo comporta un fatto, che vediamo il nostro corpo invecchiare e dopo un po' lo vediamo sparire. Punto. Ah, e che fine ha fatto? No? È impossibile che la meraviglia della vita sparisca e tutto ciò che percepivo prima, suoni, colori, amore, amici, tutto, all'improvviso non c'è più. Molti per evitare questo, no? Alcuni cercano fama, come hanno fatto questi, per cercare l'immortalità. Altri si sono inventati la reincarnazione, no? Alla fine per cosa? Per non rinunciare alla vita. Ma loro conoscono solo questa, che pensano sia eterna. No, ma questa non è eterna, perché c'è scritto chiaro che questi elementi spariranno, si dissolveranno, quale non dovete essere voi, per santità di condotta, eccetera, eccetera. Anche se questi si reincarnassero, rinascessero è un'altra cosa, se questi si reincarnassero, continuerebbero ad avere un problema irrisolto, e questo problema è che il peccato non sarebbe perdonato. Non è perché tu ti reincarni poi, non sarebbe perdonato. L'uomo cerca la fama pur di non morire, così fecero dopo il diluvio, abbiamo visto, cercarono di costruire una città con una torre che giungesse fino al cielo. Ma il loro peccato è che cercarono di costruire questo senza Dio. Non cercarono l'immortalità che viene dal Signore, la cercarono per conto proprio. E questo è il loro peccato, la gravità. E il Signore dice: questo va giusto io. E questi, quando non capivano più di cosa stavano facendo, perché parlavano una lingua diversa dall'altra, hanno cessato l'opera. Perché se io non mi capisco, io parlo con te. E qui viene fuori la storia di Babilonia. Il loro peccato fu appunto nel cercarsi una fama senza Dio. Può l'uomo essere indipendente da Dio, anche chi non ci crede. Assolutamente no, perché Dio, in Lui ci muoviamo, viviamo e siamo. Può l'uomo essere indipendente? No. E vivere della propria fama? No, assolutamente no. Nel suo proprio disordine, però, egli vuole vivere distaccato da Dio. Egli vuole vivere distaccato da Dio. Allora, è vero, questa vita, cari fratelli, che noi amiamo, è semplicemente un antipasto. Vedete cosa vuol dire? Un antipasto. Delle promesse, leggetevele, le conoscete bene, in Colossesi, le promesse, le ricchezze insondabili di Cristo sono per coloro che non hanno pagato il mondo per avere la vita eterna, ma l'hanno ottenuta gratuitamente, perché Dio gliela dà. A chi? E lo vediamo tra un po'. La morte, cari fratelli e sorelle, sappiamo benissimo che cos'è. È un'esclusione dalla vita, sembrerebbe una cosa banale, ma non lo è. La morte seconda, invece, come la Scrittura ci parla anche di morte seconda, nella sapienza di Dio ci è stato rivelato anche questo, che c'è una morte seconda. Quindi c'è questa, no? E poi c'è un'altra, che è l'esclusione dalla possibilità della vita eterna, nella comunione, nella pace e nell'eternità con il Dio creatore. Ora, tutte queste cose, c'è un problema. Ci si aggiunge un problema. E qui ci facciamo qualche interrogativo. C'è un problema, un quesito, una domanda. Come mai il Signore ha tollerato dei vasi d'ira preparati per la distruzione, che hanno vissuto nel peccato per molti anni? Come mai? Infliggendo al proprio prossimo sofferenze e mortificazioni. Ci sono molti motivi. E quel che è peggio tante volte è le persone più care, quelle che ci hanno amato di più, comportandoci con loro in piena ingratitudine, cari fratelli e sorelle. Il peccato ci incallisce, ci rende insensibili. Sai quando gli infili una spada e non senti niente? Niente. C'è un solo modo per spiegare perché Dio ha tollerato dei vasi d'ira che hanno peccato per molti anni. Dico, hanno peccato per molti anni. C'è un solo modo per poterlo spiegare. Dio sapeva che un giorno il suo Spirito Santo, Dio lo sa, perché è Dio, ci avrebbe fatto luce e mi avrebbe convinto di peccato, perché l'opera dello Spirito Santo è questa, non quello di raccontarci le barzellette, al fine che si compisse la sua giustizia in noi. Cioè, la giustizia di Dio è soddisfatta quanto? Quando è soddisfatta? È soddisfatta prima nel figlio suo, che è morto per noi. Ma non è sufficiente questo, perché gli increduli non saranno salvati. Ma questo diventa l'opera dello Spirito Santo continua, costante. È quella di portarci sui piedi, per dire, vedi, non sei a posto del tutto. Certo, io, la salvezza è qui, a tua disposizione, ma tu devi passare attraverso questo. Devi renderti conto completamente. Non basta dire, il Signore è il mio Salvatore, è vero. Ma tu, parliamoci in italiano, questa famosa revisione, l'hai fatta, la fai. E questo non lo devo fare solo io, capisci? Questo lo dobbiamo fare tutti. Qualsiasi persona che si definisce credente, Tutti, dal primo all'ultimo, tutti gli uomini hanno peccato, tutti sono privi della grazia di Dio, tutti. Ma è piaciuto a Lui racchiuderci tutti nella disubbidienza. Non veniamo qua oggi a parlarci dell'albero di Natale, dei regali che ci sono sotto o sopra, che non ci può interessare di meno. Ma parliamo del dono di Dio per eccellenza. E questo fa parte, questo è un dono dello Spirito Santo, quello di avere consapevolezza del male che abbiamo fatto. E quando siamo in balia del peccato, siamo accecati, cari fratelli e sorelle. Siamo accecati, perché il peccato equivale a non amare. Il peccato equivale a non amare. Quando io non amo, pecco. E quando noi siamo in balia di questo veleno, che è diventa il timone della nostra vita, guida, tu giri nello stesso da una parte e la macchina se ne va dall'altra. Tu vorresti fare il bene, come dice Paolo, ma non sei capace, ma non sei giustificato per questo, non sei giustificato per questo. Quando siamo in balia del peccato siamo accecati, il timone lo tiene Lui, il timone della nostra vita è tenuto da Lui, non da Dio, dal peccato, e ciò che compiamo è follia agli occhi di Dio, pazzia pura. Dobbiamo renderci conto di questo se vogliamo andare via di qua un po' più sereni. È follia pura agli occhi di Dio. E perché? Non lo sappiamo. Per ottenere l'immortalità, lo facciamo. Pensiamo di ottenere attraverso il peccato l'immortalità. Per ottenere l'immortalità, la vita eterna, devi per forza implorare il perdono di Dio. Per forza devi implorare. Non c'è un'altra soluzione, caro fratello e sorella. Devi renderti conto, devi lavarti completamente. Per forza devi implorare il perdono del Signore, con pentimento e ravvedimento. Se no, ciao! Inutile che vieni qua a cantare la domenica, ti metti con i fogli davanti, lode, grazie, pie, palle, tutte palle. Sono tutte palle, lo dico in italiano. Non serve a niente. Senza questo non serve a niente. Il Signore ti conosce e sa che un giorno arriverai a questa consapevolezza, a questa conoscenza. E per quello che ti ha perdonato prima e ti ha consentito di fare purtroppo il male, non perché lui voleva che tu facessi il male, ma perché la tua macchina era guidata da un altro. E invece il Signore che vuole guidare la nostra macchina e prendere Lui il volante in mano della nostra vita. Ma se noi non facciamo questo passo di umiliazione, di annichilimento, Gesù annichilì se stesso per la gioia che gli fu posta dinanzi. Per venire a pagare questo. E noi cosa ne facciamo di questo insegnamento? Anziché essere annichiliti, vogliamo mostrare conoscenza. Io mi vergogno come professore. Mi vergogno di conoscere così tanto poco. Non mi credete? Più approfondisco e più dico, mannaggia, mi devo fermare prima, a quelle quattro cose, non di più. L'iniquità è un segno indelebile del peccato. Non pensiamo che una volta che l'abbiamo conosciuto, che abbiamo conosciuto il peccato, no? È un segno indelebile. Avete visto quando avete rigato una cosa che non si può più riparare. E però non può restare impunito, perché altrimenti la giustizia di Dio verrebbe meno. Non può restare impunito il peccato. E allora perché il Signore mi ha risparmiato? Come vaso dire, mi ha risparmiato. Io meritavo la distruzione. Meritavo di essere distrutto. E allora perché? Grazie siano rese a Dio per la sua infinita conoscenza, come diceva il fratello, per l'infinita conoscenza e intelligenza del Signore, imperscrutabile, perché sapeva che un giorno avremmo condotto tutto questo ai suoi piedi. E quando uno si pente veramente, non torna più indietro. Non torna più indietro. L'ira di Dio, vedete che non dice niente di diverso la scrittura, l'ira di Dio si manifesta dal cielo contro ogni iniquità degli uomini. E noi tutti abbiamo commesso iniquità, chi più e chi meno. Nel peccato abbiamo detto ci sono vari gradini, no? Ma non è che uno è peccato e l'altro meno. Ci sono delle paroline così subdole che sono peggiori che il fatto di prendere uno sgabello e tirarlo in testa a una persona e romperglielo in testa. Ci sono delle cose molto peggiori, delle parole feriscono molto di più che una coltellata vera. Cari fratelli e sorelle, una profondità che speriamo di non conoscere più. Dobbiamo avere consapevolezza, ma il peccato è una cosa terribile, fratelli. Senza Dio la giustizia sarebbe una cosa astratta, sarebbe un'assurdità. Di cosa stiamo parlando? Senza Dio di cosa stiamo parlando? Di quale giustizia stiamo parlando? Di quella dei magistrati? Poiché la scrittura dice che la legge ci ha fatto conoscere il peccato. Non fare questo e non fare quello. Dice, ma allora che serviva la legge se doveva impedirci di fare questo e di fare quello? E no, c'è una giustizia che va oltre, quella è la giustizia di Dio. E Dio ha fatto bene a farla conoscere agli uomini. Ha fatto molto bene, ed è per questo che gli ebrei sono odiati, ed è per questo che abbiamo visto che Hitler li odiava, e tutto il mondo li odia, perché hanno portato la legge, loro malgrado, e noi dobbiamo predicare queste cose agli altri. E Paolo diceva, ma che diciamo, che la legge, allora la legge, possiamo dunque dire che la legge è sbagliata? Ma no, dice, la legge non è sbagliata. Ma la legge ci fa prendere coscienza che siamo dei trasgressori. E io voglio vedere questa cosa come una bella rivelazione. Perché Dio? Ci sono... Ogni tanto ho sentito dei fratelli che erano criminali, a parte peccati che sono sempre gravissimi, come ho detto prima. Questi facevano delle rapine in banca, facevano... Perché Dio ha fatto che un giorno diventassero delle persone diverse? Perché sapeva, conosceva il loro cuore, sapeva che un giorno si sarebbero pentiti, che sarebbero tornati a Lui con tutto il cuore. E io spero e mi auguro che sia così per ognuno di noi. Il Signore ci voglia benedire, come penso che lo ha fatto attraverso la sua parola, almeno per quanto mi riguarda. Sia il suo nome benedetto di eternità in eternità, perché lui solo è degno di ogni lode. A te, Signore, come diceva il profeta, ogni lode. A noi l'infamia delle nostre azioni. Sia il tuo nome benedetto per sempre. Amen. Amen.